Ringrazio per l'invito. Vorrei, se riesco, a non ripetere quanto è stato già esposto in questo nostro incontro. Non riprendo le testimonianze su Pio. Con lui ho incominciato i miei rapporti negli anni 50, all'inizio degli anni 50, e quindi tutta la mia vita è stata formata in gran parte grazie a Pio, su come si conduceva le lotte in fabbrica, quando ero membro di commissione interna, e via via. Come scrive nel suo libro, vi è stato con lui un momento di tensione, perché chiedeva che andassi a sostituirlo a segretario della FIOM, e io invece testardamente volevo rimanere a Milano e in Lombardia. Ma questo non ha modificato, al di là di quel momento di tensione, i nostri rapporti, il nostro impegno. E credo, come è stato sottolineato in più interventi, che la sua opera sia stata decisiva circa alcuni salti: la costituzione dei consigli di fabbrica, la realizzazione e l'organizzazione della FLM. E per questo non si può che essere grati, perché senza quello non avremmo fatto i salti, i passi in avanti che si sono compiuti sul piano dei diritti. Vorrei contribuire, tentando di essere sintetico, alla riflessione sull'esperienza dei consigli di fabbrica a 45 anni del loro avvio. Non fu semplice, vi era una resistenza molto forte e che non si voleva il superamento delle commissioni interne, che tra le altre cose erano caratterizzate dai quadri che erano più preparati all'interno delle fabbriche, ma proprio per questo erano meno collegati nei vari reparti, e in particolare dove c'era in corso la trasformazione profonda tecnico-produttiva. E quindi la loro formazione, la loro capacità non sempre rispondeva a quelle che erano le esigenze, le problematiche, al salto che bisognava fare sui contenuti della lotta e sui metodi. Vorrei ricordare i primi tre consigli. Il primo consiglio di fabbrica costituito in Italia fu quello della Pirelli Bicocca, che si fece il passaggio dal sindacato di marciapiede in Viale Sarca. Lo conosco bene perché era vicino a dove era il responsabile della zona e era di fianco alla Breda. E queste continue riunioni dicevano che bisognava cogliere i problemi di tutti i reparti e non solo di una parte. E per fare questo era necessario avere in ogni reparto, in ogni turno, nelle varie squadre, i delegati. Il confronto fu duro, ma fu il primo anche che portò in Italia ad un accordo e alla elezione su scheda bianca per gruppi omogenei, e portò a un salto di contenuti. Scusate, voglio essere sintetico. Seconda esperienza dei consigli di fabbrica: la Zanussi di Pordenone. Vi era una vertenza in corso, spesso vi era lo scontro con la delegazione che faceva le trattative quando si andava a fare le assemblee con i lavoratori. I lavoratori poi lo dicevano: voi dovete capire che una cosa è certi reparti, un'altra cosa è essere alle catene, a essere alle linee di montaggio, ad essere dove ci sono le macchine automatiche. Abbiamo bisogno che ci sia chi è lì con noi che va alle trattative e che quindi sa rispondere. Fu eletto il consiglio di fabbrica, è il secondo che io conosco se ricordo bene, che fu eletto dai lavoratori su scheda bianca per aree e che sviluppò la trattativa. Un terzo esempio, penso a Sesto San Giovanni. Prima che ci fosse la FLM, prima che ci fosse la Federazione CGIL e CISL-UIL, vi era in corso la discussione, si stava preparando Firenze 1, si fece il salto, furono eletti in tutte le fabbriche per gruppi omogenei su scheda bianca 1230 delegati, che diventarono i delegati che elaboravano le piattaforme, portavano avanti forme di lotta molto articolate e contemporaneamente sviluppavano l'esigenza di cose più generali. Quale fu il salto? Nel momento in cui si fece l'assemblea unitaria di tutti i delegati e su proposta quell'assemblea si concluse con la votazione e l'approvazione di una scelta. La riunione si concluse con la costituzione del SUM, il sindacato unitario dei metalmeccanici, con la costituzione di organismo dirigente, e l'esecutivo aveva i rappresentanti dei fondamentali consigli di fabbrica. Era il salto. Ma perché c'era questa? A quella riunione si concluse, il rappresentante Trentin, uscimmo dal salone dell'assemblea, andammo e inaugurammo la sede unitaria del SUM. Ho richiamato, sono tutte e tre prime esperienze. Ma cos'è che portò a questo? C'era il problema di democrazia, il problema di partecipazione, ma la democrazia e la partecipazione avevano come elemento fondamentale quello dei contenuti rivendicativi. La critica, la non partecipazione era perché le piattaforme non rispondono ai problemi nuovi a fronte di cambiamento, di un cambiamento storico che era in corso e che era quella del fordismo, con tutto il resto. Faccio un esempio. All'ANFA si era fatto l'accordo, gli operai vanno avanti a scioperare. E dice, ma gli organici alle linee di montaggio, le pause, non ci sono, noi andiamo avanti. E cioè non vi era la sensibilità, il cogliere i problemi, sicurezza sul lavoro, penso ai 12 morti della FAIC in quegli anni, ambiente di lavoro, nocività. Vorrei ricordare 130 ore di sciopero con un'indagine sanitaria che portò alla creazione del primo SMAL, servizio di medicina sugli ambienti di lavoro. Fra le altre cose, non è ancora attuato, anche se poi è entrato nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi vi era l'esigenza di rispondere, condizioni di lavoro, organizzazione del lavoro, inquadramenti professionali, eccetera. È questo che fece fare il salto. Non a caso, finito il contratto, anche se con pochi risultati, quello del 1966, si aprì un movimento di rivendicazioni che coglieva queste cose. Quindi, delegati significa il salto sui contenuti, cogliere il cambiamento ed essere protagonisti e nel contempo la democrazia. La democrazia vuol dire un esempio. Morese ricordava l'eguale per tutti. Ebbene, quelli del SUM di Sesto San Giovanni hanno fatto un referendum con scheda. L'80% dei lavoratori, tanta parte operai, Fag, Breda, Ercole, Magnetti, l'80% voto contro l'uguale per tutti, con scheda e con voto segreto. Non a caso, finito il contratto, vi fu l'avvertenza degli impiegati che scioperarono da soli fino a quando non si fecero degli accordi aziendali per i soli impiegati che rispondevano di fronte a questo. Quindi la democrazia e la partecipazione significa anche questo salto. Oggi, di fronte a una realtà che è radicalmente mutata, non c'è un mondo del lavoro, ci sono un'infinità di mondi del lavoro. Non vi è solo chi, a partire da chi fa il Presidente del Consiglio, che vuol demolire le conquiste realizzate. Ma io anche qui vorrei fare un esempio di una piccola azienda, Fincantieri di Monfalcone. Sono oltre 8.000 operai, ma più della metà non sono dipendenti della Fincantieri. Il contratto nazionale di lavoro di metalmeccanici si applica per meno della metà. Nel Consiglio, nella rappresentanza, ci sono solo metà dei lavoratori. Stiamo parlando di 4.000 e 5.000 invece quelli che non sono dentro. È chiaro che non basta dirlo, è da 30 anni che lo proponiamo, che ci vuole il contratto nazionale dell'industria e una contrattazione di secondo livello che risponda a queste questioni. Senza la partecipazione e la democrazia di coloro che sono i protagonisti non si fa questo salto. Io credo che questo è un problema a cui bisogna rispondere. Ho fatto questi esempi e mi scuso per lo schematismo, ma voglio seguire l'indicazione per quanto riguarda i tempi. Come rispondere a questo? C'è l'accordo. Ma l'accordo, se non fa il salto e non si prevede che in un luogo di lavoro si elegge da parte di tutti i lavoratori che vi lavorano la rappresentanza sindacale unitaria di tutti, non compiamo il salto che è necessario. C'è anche la mia firma sul contratto, i contratti unici dei vari settori del pubblico impiego. Si è fatto fatica per fare il contratto unico della sanità, per metterci dai medici agli addetti alle pulizie. Ma se si va a vedere, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla ristorazione, gli addetti ai pronti soccorsi, non si applica quel contratto. Perché si fanno o precari, o in appalto, o in subappalto, eccetera. E si nega la elezione della rappresentanza come prevista dalla legge del 1999. Perché nel 1985 abbiamo fatto i contratti nazionali del pubblico impiego che prima non c'erano, giusto? Nell'89 si è fatto il salto con la legge, ma qui ritorna che la legge si applica solo per quelli che sono dipendenti da quello e non per tutti gli altri. E qui mi collego a un secondo rapporto. Allora nell'89 ero al governo, siamo andati avanti per quanto riguarda la rappresentanza sindacale del pubblico impiego. Abbiamo fatto un buon lavoro, eravamo arrivati luglio 1999, approvati 9 dei 12 articoli. Siccome vi era stata una crisi della maggioranza, e la maggioranza era di pochi, un numero di deputati che stanno sulle dita di una mano chiesero che tornasse in commissione. Quella legge, con già approvato 9 articoli, si riferiva alla rappresentanza, alle regole per la contrattazione, eccetera, eccetera, non è più tornata in aula. Fece incazzare il Presidente del Consiglio in quel momento, che era Massimo D'Alema, perché voleva che si andasse avanti, ma bastarono pochissimi. Come mai non si è più ripreso questo ragionamento? Non c'è un problema di rapporto, non abbiamo vissuto drammaticamente in questo ultimo decennio il dramma della crisi della democrazia e della partecipazione? Allora io credo, e vado a finire, che bisogna compiere una riflessione profonda del tipo di quella che facemmo nel 54-55 dopo le sconfitte sulla partecipazione alla democrazia, che portò al grande cambiamento. Accorpamento dei contratti, applicazione del contratto per tutti quelli che lavorano nella stessa azienda, rappresentanza unitaria di tutti i lavoratori che lavorano in quell'azienda, siano dipendenti o siano in appalto, in modo che vi sia la rappresentanza, contratti nazionali, invece di 400, quasi 300 e tanti, arrivare a una quindicina, e due livelli di contrattazione, con una rappresentanza che ritorni all'esperienza degli anni 60 e 70, che ci siano tutte le aree, le varie professioni, i vari turni, e che metta in condizioni di ricostruire pazientemente, come abbiamo fatto in quegli anni, un percorso, ma avendo fatto le scelte strategiche e andando alla battaglia che è necessaria, aperta, perché una demolizione dei diritti come abbiamo avuto nell'ultimo decennio io non lo ricordo, e ho incominciato a fare militanza sindacale negli anni 40, credo che abbiamo bisogno di fare questo. Però questa è la svolta. Siccome si è detto riflettiamo sull'esperienza per venire ad oggi, io credo che questo, e cioè se si vuol compiere l'arretramento, rovesciare e ripartire per ricostruire la parità di diritti, bisogna fare scelte strategiche sul piano dei contenuti e delle modalità, e la stessa cosa per quanto riguarda la rappresentanza e le regole della contrattazione con una legge. E bisogna fare come si è fatto a partire dal 52 con lo statuto. Non si è mollato, malgrado che avessimo problemi seri. Cioè, se riflettiamo che alla sera si approvi per la prima volta lo statuto dei lavoratori, che dopo 16 ore venga la strage di Piazza Fontana, come ricordava Benvenuto, e ci dicevano che non potevamo essere matti e fare lo sciopero generale. Discutemmo per 3 giorni e 2 notti. Alla fine decidemmo e si fece quella manifestazione senza striscioni, senza manifesti, senza, uniti per difendere la democrazia e andare avanti. Non era semplice, ma allora i metalmeccanici, che erano quelli che stavano combattendo la lotta del contratto, dissero a tutti, non sto qui a dire chi era che ci faceva pressione perché non facessimo quella scelta, portò a un salto che non solo fu di risposta rispetto allo stragismo fascista, ma anche di sviluppo successivo sul piano dei contenuti rivendicativi, sul piano dei rapporti con lo Stato e col governo, che portò all'approvazione dello Statuto dei lavoratori. Dobbiamo, io credo, pensare a questo, però nel frattempo non possiamo andare avanti a discutere. Il fatto che era quasi approvata nel 99 la legge e non sia mai stata più neanche messa all'ordine del giorno in nessuna riunione del Parlamento la dice lunga circa anche l'incisività nell'operare nei confronti delle istituzioni per realizzare quegli obiettivi che sono fondamentali per la democrazia, per la partecipazione e per impedire che ci sia la demolizione del sindacato.